cessare il fuoco unilaterale annunciato dalle FARC non è in realtà epocale, è il sesto che la guerriglia annuncia da quando nell'ottobre del 2012 sono iniziati i negoziati di pace con il governo colombiano. Sono misure che non saranno decisive, ma sicuramente da una parte favoriscono una ripresa del negoziato, perché è da poco iniziato un nuovo round di consultazioni fra esponenti della guerriglia e negoziatori del governo, e dall'altra segnalano comunque la disponibilità delle FARC a fare un passo per far sì che queste trattative, che da circa un anno sono arenate su uno dei punti più dolenti, che è quello delle vittime, possano riprendere in un clima un po' più disteso.
Perché si crea questo schema di ritrattazioni, tregue e tregue che vengono anche sistematicamente violate?
Essenzialmente le FARC sono arrivate a questo ciclo di trattative, che non è la prima volta tra l'altro che un governo colombiano cerca un'intesa con le guerriglie, però diciamo che mai come in questo momento le FARC sono deboli sia in termini di consenso sia in termini di effettivi a disposizione, perché sono state decimate durante la presidenza Uribe, il predecessore di Santos, che di Uribe tra l'altro era ministro della difesa. Al tempo stesso però, per quanto divise, per quanto indebolite, le FARC appunto devono fare i conti con un'ala militare che non è sempre allineata con quella politica e con la necessità di non dimostrarsi completamente già sconfitte sul campo per poter usare la loro, per quanto residua, potenza di fuoco come strumento negoziale.
Abbiamo parlato del problema del risarcimento alle vittime, ma quali sono gli altri punti ancora in discussione? Penso anche a un'eventuale amnistia.
L'amnistia proprio generale è stata smentita come richiesta dallo stesso leader delle FARC in un'intervista recentemente, però chiaramente si pone il problema, anche alla luce degli infruttuosi tentativi di coinvolgere le FARC in politica, di garantire loro possibilmente una soluzione che non preveda il carcere a vita e permetta di dare una proiezione politica a quello che attualmente è un gruppo guerrigliero principalmente dedito al narcotraffico, ai rapimenti e quindi ad attività criminali, ma che nacque in base a una serie di problemi, primo tra tutti, infatti non casualmente primo punto discusso, la necessità di una riforma agraria. Quindi per quanto poi le FARC siano degenerate, alcuni dei punti che almeno inizialmente sostenevano sono dei problemi aperti in Colombia e hanno bisogno di una soluzione. C'è il tema importante delle ricompense alle vittime, anche di chi viene considerato vittima, perché le stesse FARC si considerano vittime della violenza dello Stato, e poi naturalmente bisognerà arrivare a un cessate il fuoco definitivo e bilaterale, quindi alla fine vera e propria del conflitto armato.
FARC e governo non sembra siano gli unici attori in gioco, né le FARC siano l'unico gruppo armato.
Le ultime bombe, che poi hanno fatto solo feriti lievi fortunatamente, a Bogotà negli ultimi giorni sono state attribuite all'ELN, che è un altro di questi gruppi, se vogliamo, più fra virgolette a sinistra delle FARC, almeno all'inizio. Anche l'ELN fra l'altro sta negoziando una pace con il governo di Colombia, per quanto le trattative siano una fase ancora anteriore rispetto a quella fra Colombia e FARC. Quello che, se vogliamo, è interessante di questa dichiarazione di cessate il fuoco unilaterale è che viene dopo le pressioni dei paesi accompagnatori e dei paesi garanti, rispettivamente Venezuela e Cile e Cuba e Norvegia, il che dà l'idea di come questa partita, che è essenzialmente una partita colombiana, abbia però in realtà delle possibili conseguenze più ampie nello scenario latinoamericano, soprattutto per due paesi come Cuba e Venezuela.
Si può dire che Cuba stia vivendo una sorta di rinascimento diplomatico dopo la riapertura delle relazioni con gli Stati Uniti?
Per quanto naturalmente l'apertura dei colloqui di pace sia precedente al disgelo che stiamo vedendo in questi ultimi mesi con gli Stati Uniti, era però sicuramente un indizio della necessità di Cuba di affrancarsi dal comunque conveniente abbraccio venezuelano per cercare di diversificare i partner, non solo economici, a livello internazionale, nel senso che nel 2012, quando Cuba scelse di fare da garante e di ospitare in realtà i negoziati fra Colombia e una guerriglia verso la quale i Castro non avevano grande stima, soprattutto negli ultimi decenni, l'idea era quella appunto di presentarsi al mondo non più come stato sponsor del terrorismo e come gli Stati Uniti a quest'anno li consideravano, ma come in realtà un potenziale partner della pace e dello sviluppo in America Latina.